Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come avevo promesso, in realtà ieri era saltato, torneremo a parlare dei consumi, della spesa, delle famiglie. Oggi ci sono anche dei dati più aggiornati. La spesa delle famiglie sale con l'inflazione, ma i consumi fanno meno 1,5%. Quindi, tradotto, cosa che diciamo ormai da mesi, anzi da più di un anno, spendiamo di più in valore ma compriamo di meno, nel senso che in valore corrente pari a 2738 l'anno scorso, scusatemi, è stata pari a 2738 euro, più 4,3% rispetto ai 2625 euro del 2022, ma se andiamo a levare l'inflazione è un meno 1,5%, perché l'inflazione ha pesato per quasi un 6% l'anno scorso. E quindi quello che può sembrare un aumento della spesa in realtà è tutto mangiato dall'inflazione e in termini reali è anche più basso. Sempre più famiglie, ci dice l'Istat, risparmiano sulla spesa alimentare. Anche la spesa equivalente da 2023 a 2022 è diminuita per tutte le famiglie. Questo è abbastanza interessante. In maniera uguale nel quintile meno abbiente, meno 1,6%, ma dicevo uguale al quintile, cioè alla parte, alla fetta di popolazione più ricca, che anch'essa è calata come spesa in termini reali meno 1,7%. E dice l'Istat, come ricordavo, sempre più famiglie risparmiano sulla spesa alimentare, addirittura tra l'altro ci apprestiamo alla 45esima giornata mondiale dell'alimentazione il 16 ottobre, World Food Day. Ma al di là di questo, in Italia una persona su tre sceglie cibo in scadenza. Attenzione, non ho detto scaduto, ho detto che sarebbe anche illegale. In scadenza vuol dire che cosa? Che è una dinamica che abbiamo già visto l'anno scorso, che gli operatori chiamano slalom tra gli scaffali, e cioè vai a cercare e orienti la tua spesa per motivo di potere d'acquisto sulla parte promozionale. E quindi anche, oltre che la parte promozionale, anche il cibo che di solito viene venduto in promozione perché in scadenza. Però poi ci sono altri dati che riguardano più un cambiamento anche culturale, al di là del potere d'acquisto degli italiani. Gli italiani spendono più per le collezioni, che possono andare dalle sneakers agli orologi, dalle figurine alle borse, e dai fumetti e gioielli, spendono più che per le vacanze. E questo riguarda, diciamo, più un cambio, ripeto, culturale. Sappiamo per esempio che c'è anche una diversa allocazione della spesa, si spende molto meno per l'automobile, molto di più per l'elettronica da consumo. L'e-commerce è toccato quasi 40 miliardi. Comunque ne parleremo, perché è riuscito anche il rapporto Legacoop Prometeia, allarme salari, attenzione, dal 2021 oggi cresciuti dell'1,2% contro il 3,3% dell'area euro, ma soprattutto rispetto al pre-pandemia, rispetto al 2019, i salari si sono ridotti del 10%. Questo nonostante un recupero che si è registrato nel primo trimestre, che dovrebbe proseguire anche nel secondo trimestre, dove i salari negoziati, come si chiamano in gergo, quelli frutto della contrattazione, è chiaro che parliamo del mondo salariale, non parliamo, non so, dei liberi professionisti, di chi ha un'attività commerciale che magari può ritoccare i prezzi in maniera diversa o la tariffa in maniera diversa. Però nonostante un recupero parziale dei salari, perché sono cresciuti del 3-6% nel primo trimestre e quindi sono cresciuti più dell'inflazione. Ancora lo scarto con quello che è stato perso principalmente nel 2022 e 2023 è di un meno 10% come potere d'acquisto. Questo non è un tema solo di inflazione del carrello della spesa. Sappiamo che per le famiglie ha pesato moltissimo la bolletta 2022 e anche 2023, quindi gas, elettricità, e anche l'andamento dei mutui, se a tasso variabile o se accesi negli ultimi due anni anche a tasso fisso. Perché poi è vero che il carrello della spesa è cresciuto più della media, ma è anche vero, lo diciamo sempre, che se tu poi vai a vedere i soldi, quanto ti costa un aumento della pasta in più del 10% all'anno e quanto ti costa invece il mutuo, beh, non c'è paragone, ahimè, nel senso che poi chi picchia molto sul potere d'acquisto sono appunto spese per il mutuo, per l'immobile e spese per l'elettricità e il gas. E a ricaduta, se questo erode il potere d'acquisto, tu vai a risparmiare da dove puoi. Quindi torniamo al tema di un calo a valori non correnti, ma a valori costanti, della spesa delle famiglie italiane. Ripeto, è aumentata a livello nominale per effetto dell'inflazione, è calata a livello reale. E di questo parleremo. Poi andremo a parlare anche della Francia, perché la Francia si appresta, noi parliamo molto della manovra finanziaria italiana, ma la Francia si appresta a fare una manovra monstra, se ho ben capito. Ne parleremo, perché la situazione dei conti pubblici non è messa bene. Ora, io so che il ragionamento che viene fatto da alcuni, beh, la Germania è in recessione anche quest'anno, meno 0,2 l'attesa, la Francia ha una manovra molto molto complicata, questo potrebbe avvantaggiare l'Italia. Io starei molto cauto su questo ragionamento, perché ogni paese ha una storia a parte, nel senso che la Francia ha un tipo di problemi, la Germania un altro, non ha un problema di conti pubblici, e non è che l'Europa vada a vedere la Francia è sotto procedura di infrazione come l'Italia, non è che l'Europa inizia a dire vabbè, ma il comune mezzo gaudio, siamo più mobili. Il patto di il nuovo patto di stabilità è stato ratificato e su quello ci muoviamo. E poi attenzione a fare questo ragionamento, perché un conto è dire che c'è una difficoltà complessiva nell'area euro, e questo è verissimo, e quindi contestualizzare anche il dato italiano. Altra cosa è dimenticare che chi poi muove lo spread non è Bruxelles, sono i mercati. Cioè, se poi un paese perde credibilità e si muovono i mercati senza aspettare Bruxelles, il richiamo o non richiamo, così come si acquista credibilità, e vediamo che lo spread, per esempio, italiano in questi giorni, in queste settimane, è assolutamente tranquillo. Dicevo, se acquista credibilità, lo spread si muove al di là che arrivi il via libera di Bruxelles o no. Quindi il ragionamento su la Germania in difficoltà, la Francia con una manovra molto complicata, aiuterà l'Italia politicamente? Sì, politicamente, ma poi non interessano gli investitori internazionali e la reputazione e la affidabilità del paese Italia. A questo proposito faccio notare una cosa, perché adesso il governo porterà la settimana prossima l'aggiornamento del PSB, anzi lo faccio ascoltare subito, perché questa mattina il vicepresidente della Camera Mulè era ospite, Giorgio Mulè era ospite di Simone Spezia. Ci ha contattato la Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiarire che a questo punto non arriverà nessuna NADEF. Adesso sembra una cosa tecnica, perché prima che ci fosse il nuovo patto di stabilità, cosa succedeva? Tu facevi intorno alla primavera, entro giugno, il DEF, un po' prima, insomma, maggio, che era il documento economico finanziario in cui il governo dice quello che si attende come crescita economica, quello che si attende come deficit a quel punto, come spesa, insomma la cornice su cui poi costruire la manovra finanziaria, entrate e quindi le entrate e uscite. Dopodiché arrivava a ottobre la NADEF. Cos'era la NADEF? Era la nota di aggiornamento del documento economico finanziario. Siccome uno veniva fatto aprile-maggio, lo riaggiornavi intorno a settembre-ottobre, e a quel punto da lì partivi con la finanziaria vera e propria, perché magari rivedevi il rialzo delle attese del PIL, o rivedevi il ribasso delle attese del PIL, rivedevi il deficit, l'andamento del deficit, e da lì poi partivi per la manovra vera e propria. Ora, ci hanno chiarito che con il nuovo PSB e quindi con la nuova finanziaria, il piano strutturale di bilancio, di fatto viene inglobata e quindi superata la NADEF, perché i numeri che verranno diffusi la prossima settimana saranno entro il 15 ottobre, dobbiamo portarlo a Bruxelles, quindi immaginiamo che il 14 arriverà il PSB, che poi il 15 viene trasmesso a Bruxelles. Lì dentro ci sono i numeri, nel senso che non c'è da tenere nessuna NADEF. Può sembrare un elemento tecnico, però è giusto precisarlo. Abbiamo anche capito che il governo intende mantenere la stima di crescita del PIL all'1%, salvo poi sorprese, nonostante la revisione fatta dall'Istat sull'effetto trascinamento, diciamo così, sulla velocità con cui siamo entrati nel 2024. Ci siamo entrati un po' più lenti del previsto, e quindi la crescita acquisita per l'anno è dello 0,4 al momento e non dello 0,6. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non crescessimo nel terzo e nel quarto trimestre faremo più 0,4. Ora tutti ci aspettiamo il terzo, no, ma dal quarto trimestre un po' di aiuto ulteriore. Però è importante chiarirlo, perché in questi giorni abbiamo detto più volte: ma dov'è la NADEF? Quando arriverà la NADEF? La NADEF non arriverà, è superata e assorbita dal piano strutturale di bilancio. Dicevo, il vicepresidente della Camera Giorgio Munè questa mattina 24 mattino con Simone Spezia dice: attenzione, per recuperare risorse si può guardare anche ai giganti del web.
Rispetto alla necessità di recuperare risorse dall'erario, io mi concentrerei, e spero che questo governo, come ha già detto, lo faccia, sul recupero dei tassi, delle tasse, delle imposte, ad esempio dei giganti del web. Vi do soltanto un dato: nel 2022 questi signori hanno pagato 160 milioni di imposte a fronte di ricavi di 9,3 miliardi. Allora, se voi mi portate un'azienda italiana capace di pagare una imposta irrisoria come questa, io vi do il premio per miglior radio del pianeta. Il problema quindi è agire su quei fronti dove c'è non ricchezza da espropriare, ma giuste imposte da far pagare. Il catasto certamente va nella direzione di un riordine di giustizia, di una equità immobiliare che al momento evidentemente non c'è, sulla quale non c'è una barricata. Noi paghiamo ogni anno una tassa sui conti correnti, paghiamo già un'altra patrimoniale che è lo 0,2 sul patrimonio mobiliare che qualcuno ha con i risparmi messi da parte. Mettiamoci adesso a fare la persecuzione su quelli che hanno, per loro disgrazia, un patrimonio accumulato magari dai genitori e dai parenti di 1 milione di euro. Si tratta di una cosa che va contro qualsiasi legge di non solo equità fiscale, ma proprio di visione del paese.
Così appunto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Devo dire che, non perché io sia a favore dell'aumento delle tasse, ma l'equità fiscale sì, così come da sempre ricordiamo che è importante anche la lotta all'evasione, però cerchiamo di essere anche chiari. Io l'abbiamo detto decine di volte, la Procura di Milano per esempio ha portato a miti consigli, diciamo così, con patteggiamenti, grandi colossi. E l'accusa qual era? Tu fatturi qua, la dico male, ma tanto le tasse le paghi in Irlanda, in Lussemburgo, dove tu più ti è. Allora, al di là del fatto che servirebbe anche, ma è stato detto nei giorni scorsi, un accordo europeo su questo, perché non si può avere concorrenza, ma non vale solo per l'Italia, vale anche per la Francia, per la Germania, no? Io voglio bene a Lussemburgo, ma voglio dire, e non puoi fare, guardate quello che ha sancito anche l'Europa su l'Irlanda e diciamo la grande disponibilità dell'Irlanda a fare piani fiscali irrisori per i giganti anche del web che lì si trasferivano. Ma mi sembra assolutamente corretto, lo diciamo sempre, va ben tutto, ma non è che una piccola media impresa o un artigiano o un commerciante, quando paga le tasse, immagino la maggior parte lo faccia, ha un carico fiscale. Poi tu, siccome lavori nella new economy ma old taxation, caro mio, le tasse devi pagare qui se fatturi qui. È una vecchia lotta, ripeto, la Procura di Milano ha ottenuto miliardi, non centinaia di milioni, di euro nel corso degli anni, frutto di che cosa? Di un patteggiamento, di un accordo, no? Per non andare poi in tribunale, quindi nessun problema. Vorrei capire poi come fare, perché un conto è dirlo e un conto poi riuscire a farlo. Andiamo avanti, visto che ho già citato i temi di cui ci occuperemo con Le notizie in breve, partiamo come sempre dai mercati finanziari. Oggi giornata abbastanza piatta, Milano torna sopra i 34.000 punti, più 0,35%, Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,24% e Londra meno 0,13%, Nasdaq meno 0,16%, Standard & Poor's meno 0,20%, Dow Jones meno 0,22%. Milano è una delle poche positive e c'è un motivo, perché a Piazza Affari sale molto Biper, ha presentato il piano industriale, il piano al 2027, con indicazione di un utile netto di fine periodo a 1,5 miliardi e un utile netto cumulato tra il 2025 e il 2027 di 4,3 miliardi. Il dividendo cumulato nel periodo sarà di 3,2 miliardi, con un payout medio del 75% contro il 29% pagato sul 2003. Allora, traduco. L'utile cresce e soprattutto cresce il dividendo, la distribuzione della parte di utile che viene distribuito agli azionisti, e cresce anche tanto. Ovviamente la borsa su questo si è entusiasmata, più 7,60% Biper, che porta con sé anche Unipol, più 4,60%, e poi Banco BPM più 2,80%, Pop Sondrio più 2,70%, Generali più 1,80%, Unicredit più 1,5%, Fineco più 1,20%, Monte dei Paschi più 1% e Intesa San Paolo più 1%. Quindi tutta la crescita, il motivo per cui Milano è positiva rispetto alle altre borse, è, si chiama comparto bancario, che da noi pesa più che in altre borse. Chi cala invece, per quello che riguarda l'andamento della borsa, Leonardo meno 3,13, Prisma meno 1,90, Brunello Cucinelli meno 1,80, Iveco meno 1,70, Erg meno 1,30 come ricordati, Interpump, Telecom meno 1,1, Ferrari meno 1%. Allora leggo assieme a voi le agenzie appena battute. La maggioranza ha depositato una mozione su Automotive e Stellantis in cui si impegna il governo ad avanzare una proposta in sede di Unione Europea per rivedere da subito il percorso del Green Deal e promuovere percorsi di transizione della filiera italiana dell'automotive non solo verso l'elettrico ma anche verso altre soluzioni tecnologicamente ecologiche. Poi si impegna il governo a convocare i vertici Stellantis per chiarire i termini del piano industriale del gruppo in Italia, impegnando la società a comunicare i dati dei dipendenti fuoriusciti dagli stabilimenti italiani attraverso la prassi delle dimissioni incentivate. Guardate, io non ce l'ho con Stellantis, però tale è il livello di incertezza che sono assolutamente d'accordo che il governo convochi Stellantis, cioè così come è giusto che si vada a rinegoziare a Bruxelles una transizione più realistica, non nessuna transizione più realistica e non ideologica, non solo su elettrico ma anche su altre forme di motorizzazioni, l'obiettivo deve essere uguale, ridurre, per non dire abbattere, le emissioni di CO2. Poi come lo raggiungi? È un po' come il colore del gatto per Mao, se non ricordo male, non importa il colore del gatto, basta che prenda il topo. Quindi non importa se io lo raggiungo con idrogeno, biocarburanti, quello che vuoi, con nuovi, basta che si arrivi all'abbattimento. Ecco perché ritengo ideologico parlare solo dell'elettrico e non anche dell'elettrico. Ma mentre leggevo queste agenzie e ho chiuso la pagina di borsa, vado adesso, stavo guardando l'andamento del petrolio che oggi è stabile, leggermente in rialzo, $74 il WTI, 77 il Brent, in continuo in rialzi alla pompa come effetto trascinamento dei rialzi del petrolio dei giorni scorsi. Oggi, o meglio ieri, benzina self-service 1,756 euro al litro, gasolio 1,641 euro. Il gas ad Amsterdam, attenzione, è a 39 euro a megawattora, un anno fa era 39. Il prezzo dell'elettricità è a 103 il PUN, un anno fa era 140. Di energia si è parlato ieri sera, in realtà anche ieri sera all'assemblea di Confindustria a Verona, è intervenuto il presidente di Confindustria Emanuele Rossini che ha detto nella manovra serve via ai mini reattori nucleari E poi ha detto a Giorgetti: chiedo un piano strutturale per le imprese.
Ma noi oggi possiamo permetterci che l'Europa non abbia un prezzo unico europeo dell'energia? Questo noi stiamo dibattendo, stiamo dicendo che serve avere un prezzo unico europeo dell'energia, perché serve essere competitivi, ma non tanto all'interno dell'Europa nel farci le guerre tra di noi, ma per essere forti. Confronto, penso, agli Stati Uniti, che stanno pagando il gas a 4 euro a megawattore, noi lo stiamo pagando 40, ma non possiamo pensare di essere competitivi se abbiamo questi gap. Quindi noi questo dobbiamo pensare di risolverlo immediatamente. Come? È ovvio che il mix energetico è la via, cioè noi non è che siamo contro le rinnovabili, anzi, le rinnovabili sono una importante fonte, il mix energetico è la via, però va cambiato ovviamente il mix energetico. Quindi l'altra proposta che noi abbiamo fatto è quella di inserire velocemente, e stiamo chiedendo che venga messa nella legge di bilancio di quest'anno, la sperimentazione dei micro reattori nucleari nel paese. Quindi senza se, senza ma, il nucleare vuole messo a terra il più velocemente possibile. Bene, abbiamo incontrato il ministro Giorgetti venerdì mattina, è stato un incontro, devo dire, proficuo, nel senso che Confindustria ha portato le istanze che credo che oggi la necessità vera, e visto che lei ha parlato di produttività nella domanda dopo, ma la metto in questa, noi abbiamo un'esigenza enorme, quella di incrementare la produttività del nostro paese. La produttività del nostro paese, che a volte risulta anche una parola divisiva, no? Produttività, quando parli col sindacato di incremento della produttività sembra che devi far andare alla doppia velocità la persona, non è quello. Il vero tema, l'incremento della produttività, è ovviamente cercare di dare un piano strutturale di investimenti all'industria. Quello che noi abbiamo chiesto al ministro Giorgetti è di costruire un piano strutturale che sia non solo di un percorso di una tanto ma danno, ma che ci sia una sostenibilità nei vari anni di un incentivo alle imprese, no, sugli investimenti, che per noi è fondamentale, che va verso la produttività.
Appunto, il presidente di Confindustria ieri sera all'assemblea di Confindustria a Verona, Emanuele Rossini. Ancora qualche notizia in breve di carattere europeo. Non c'è solo la finanziaria in Francia di cui ci occuperemo oggi, c'è anche la finanziaria in Gran Bretagna. Oggi il governo britannico ha detto che serviranno fino a 25 miliardi di sterline di nuove tasse nel Regno Unito per garantire l'impegno appena rimarcato dal governo laburista di Keir Starmer a non trasformare le promesse di rigore sui conti pubblici in un ritorno all'austerity degli anni 2010. E quindi Gran Bretagna, Francia, anche il nuovo governo Barnier, la prova del fuoco, ma lì ci arriviamo. Invece la Banca Centrale Europea è preoccupata per la stagnazione dell'industria europea. Condividiamo la sua preoccupazione. Allora andiamo adesso su Meteo Pubblicità, ho qualche altra notizia che riguarda il gruppo Stellantis a proposito di quello che abbiamo detto, e poi andiamo col primo tema: potere d'acquisto, quanto è calato il potere d'acquisto delle famiglie italiane. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Sette 37 minuti, ancora qualche notizia in breve sulla giornata economico-finanziaria, questa volta in Italia. Via libera di Palazzo Chigi con Golden Power e con prescrizioni derivanti per la cessione di Comau. A proposito, attualmente controllata da Stellantis, a proposito di Stellantis, ho letto l'agenzia arrivata poco fa della mozione della maggioranza per chiedere al governo di impegnare il governo ad avanzare una proposta per rivedere tutta la traiettoria da qua al 2035 sull'auto elettrica e chiedere a Stellantis e i vertici di Stellantis i termini del piano industriale e l'impegno del gruppo in Italia anche come numero di occupati. Va detto che in precedenza era arrivata una mozione di tutta l'opposizione, quindi PD, 5 Stelle, AVS e Calenda, in cui una mozione unitaria in cui si accusa il governo di non aver avuto la capacità di attrarre un secondo produttore in Italia, di non aver avuto la volontà di sostenere e agevolare la transizione all'elettrico. Da questa consapevolezza dell'urgenza di conseguire tali obiettivi nasce la mozione unitaria delle opposizioni, chiede al governo di sostenere la transizione all'elettrico, rivedere l'erogazione di bonus e altre misure di vantaggio, insomma tutto un insieme di richieste e anche pacchetti, ma anche su Stellantis sottoscrive precisi impegni quali il reshoring, cioè il riportare la produzione a casa in Italia dei modelli Fiat programmati in Serbia, Polonia e Marocco. Ma guardate, non c'è molta differenza, devo dire, non voglio fare così il consociativo, tra la mozione della maggioranza e la mozione dell'opposizione. È chiaro che l'opposizione critica il governo, quello fa, perché in realtà tutti e due mi sembra che come terreno comune abbiano un punto, cioè Stellantis deve chiarire una volta per tutte da qua ai prossimi anni quanti occupati terrà in Italia, quanto vuole produrre in Polonia, quanti fornitori vuole spostare in Marocco. Basta con l'Italia per noi un paese importante, ho capito? Anche perché l'industria dell'auto di solito queste è un'industria che programma, non è diciamo giorno per giorno, quindi saprai quando sblocchi la produzione della 500 elettrica a Mirafiori oppure no, li hai sul groppone, insomma dici vuoi trasferire, c'è realmente, cosa che a noi sembra delle volte, una maggiore attenzione per le produzioni in Francia, forse perché il governo francese è dentro il consiglio di amministrazione di Stellantis? Chiedo per un dipendente Stellantis. Allora, vedo molti messaggi, continuate a chiedermi del 5.0. Guardate, l'ha scritto anche il Sole 24 Ore oggi, è scritto così male il decreto transizione 5.0, che doveva riprendere gli elementi molto positivi del 4.0, aggiungere la transizione oltre che digitale anche ecologica, ma è scritto in maniera così complicata, i 16 passaggi, che il tiraggio è, i nomi sono complessi, il tiraggio è bassissimo. Quindi io penso, visto che, come abbiamo già detto, il governo aveva messo anche nei fondi PNRR 6 miliardi, se non ricordo male, per 5.0, e vista la, diciamo, l'austerità che deve avere la manovra finanziaria, ne abbiamo parlato decine di volte in questi giorni, beh, quella è una grandissima risorsa per spingere un po' di più la produzione, oltre che l'innovazione e quindi anche la produttività, la produzione industriale. Però rivedetelo. A proposito di produzione industriale, c'è stato un leggero aumento ad agosto rispetto a luglio, più 0,1%, importante perché veniamo da non mi ricordo quanti, 13-14 mesi di fila di calo della produzione industriale, anche mese su mese, quindi congiunturale. E certo che rispetto a un anno fa, all'agosto del 2023, siamo a un meno 3,2%. E poi il dato che dicevo, la spesa delle famiglie sale con l'inflazione, ma i consumi fanno meno 1,5%. Lì è stata fotografata una spesa delle famiglie mensile media l'anno scorso di 2.738 euro, in aumento rispetto ai 2.625 euro del 2022. Attenzione, perché in realtà se levi l'inflazione, l'aumento del 4-3%, l'inflazione è stata del 6% nel 2023, il risultato in realtà a livello di valore reale, quindi non corrente ma costante, c'è un calo dell'1,5%. Sempre più famiglie risparmiano sulla spesa alimentare e, come dicevamo, una persona su tre sceglie il cibo in scadenza, che non è necessariamente una cosa brutta, nel senso che ridurre gli sprechi, anche e soprattutto alimentare, è una cosa buona e giusta. Il problema è se questo è un indicatore non solo di una maggiore sensibilità e così minori sprechi, ma di una difficoltà vera e propria. Questo sembra emergere dal rapporto Legacoop Prometeia sui sul potere d'acquisto e sui salari soprattutto, perché è vero che sono cresciuti nel 2024 per adesso più dell'inflazione, ma rispetto al pre-Covid e quindi 2019, in termini reali i salari italiani, i salari sono solo quelli, diciamo, di busta paga, questo dato non contempla chi non è salariato, cioè la partita IVA, il lavoratore autonomo, il libero professionista, chi magari ha appunto un'attività commerciale sua, perché lì io posso immaginare che un po' di recupero dell'inflazione te lo abbia fatto, aumentando la parcella, aumentando il prezzo del bene, aumentando. Ma chi invece il salario lo vede aumentare solo con la negoziazione, beh, rispetto al 2019 siamo meno 10% ancora, come valore reale dei salari. Grazie al presidente di LegaCoop Simone Gamberini. Buonasera presidente.
Buonasera a lei.
Resti con noi, voglio fare sentire un attimo il ministro Crosetto, che ha appunto ribadito che nessun italiano è stato colpito, ma ha parlato di gravissima violazione del diritto internazionale. C'è una posizione molto dura anche di Giorgio Meloni contro Israele.
Come ho potuto dire, la situazione in quella parte di Libano ci preoccupa non da oggi, ma quello che è successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile. E non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini da Israele. Le Nazioni Unite e l'Italia sono lì in attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite e l'unico modo con cui si può discutere quello che facciamo è ponendo formalmente il tema alle Nazioni Unite, non sicuramente dando ordini alle azioni libere che sono lì per difendere il diritto internazionale di fare una cosa o di farne un'altra. Non è accettabile, perché noi difendiamo il diritto internazionale sempre, comunque, in ogni paese e da chiunque. Quindi abbiamo avuto una protesta molto forte. Stiamo cercando, come abbiamo fatto fin dall'inizio, di garantire la sicurezza non solo dei nostri militari, ma di tutto il personale UNIFIL. Noi pensiamo ai nostri, i miei colleghi pensano ai loro, ma tutti insieme pensiamo alla missione, a una missione nata per portare pace e non per subire aggressioni. Abbiamo chiesto spiegazione degli atti avvenuti. Abbiamo chiesto il motivo per cui.
Mi sembra molto chiaro. Adesso riprendo l'approfondimento, presidente Gamberini, ma era importante due cose importanti. Il primo, che non c'è nessun militare italiano coinvolto, e l'ha confermato Crosetto. Però molto dura la reazione del governo italiano. Avete sentito le parole del ministro della difesa, ma e anche quello che ha comunicato l'ambasciatore israeliano. Crosetto ha anche aggiunto che potrebbero essere crimini di guerra, è una gravissima violazione del diritto internazionale, totalmente inaccettabile quello che è successo in Libano. Mi sembrava importante il ragionamento, adesso riprendo il tema. Allora, Gamberini, se vogliamo vedere la parte positiva è che da inizio 2024 è iniziato un recupero parziale del potere d'acquisto degli italiani, cioè i salari, quindi i salari negoziati sono cresciuti più dell'inflazione. Come avete fatto invece a calcolare un meno 10% sul 2019? Il dato è aggregato, ma ci sono delle differenze a seconda del tipo di salario?
Ma tendenzialmente noi abbiamo insieme a Prometei una serie storica di dati rilevati da ormai 10 anni e quindi nella definizione del potere d'acquisto reale siamo riusciti a definire quel range di variazione in diminuzione del potere d'acquisto reale e del salario reale di quasi il 10%. Sicuramente ci sono alcuni settori che hanno beneficiato di alcuni aumenti contrattuali, ma sono veramente pochi. La maggior parte delle famiglie dei lavoratori hanno salari che sono fermi da ormai qualche anno e sono in attesa delle entrate in attuazione dei contratti che sono stati sottoscritti quest'anno. Ci sono stati molti rinnovi nella prima parte dell'anno che riguardano settori importanti anche dell'economia, che però andranno a regime nel triennio, e quindi questo non consente di recuperare, diciamo così, quella riduzione del potere d'acquisto che si è verificata in questi anni.
Allora, sì, ho capito che quella è la parte del bicchiere mezzo, non mezzo, un pochino pieno, non mezzo pieno. Vorrei, dopo il traffico, però, capire se all'interno dello studio che avete presentato, che vede i salari essere cresciuti dell'1,2% dal 2021 contro più 3,3% dell'area euro, ma ripeto, essere ancora un meno 10 rispetto al periodo pre-crisi, pur essendo cresciuti del 3,6% in media nel primo trimestre 2024. Ecco, alla luce di quello che diceva, l'entrata in vigore, diciamo così, di alcuni accordi contrattuali più alcuni rinnovi, vorrei capire che cosa vi attendete a questo punto per il resto dell'anno, cioè se alla fine questo meno 10% potrebbe essere un po' più basso per appunto i continui rinnovi salariali, e sia nel privato anche nel pubblico, però dopo il traffico.
Focus Economia.
minuti. Dunque, Presidente, possiamo attenderci, sicuramente non che arrivi il segno più o il segno zero, ma che questo meno 10% di potere dei salari in termini reali si riduca un po' da qui alla fine d'anno, perché la vostra stima era, se ben ricordo, si fermava al primo trimestre.
Sì. Nel primo quadrimestre del 24 c'è stata una crescita sostenuta legata appunto soprattutto ai salari negoziati, quindi probabilmente ci sarà un influsso positivo, ma che se guardiamo al range nel quale noi abbiamo calcolato il differenziale, che è dal 2021, in realtà non sarà così rilevante, ecco, anche perché i contratti hanno spesso delle una tantum che vengono erogate probabilmente a scadenza del triennio, e aumenti contrattuali che sono distribuiti diciamo così in modo così regolare, non immediato sugli stipendi, e quindi gli effetti quest'anno potrebbero essere per quei settori che hanno rinnovato di aumenti del 3-5%, e con una tantum un po' più alti, ma comunque che non consentono di recuperare quella riduzione di potere d'acquisto che c'è stata. Tant'è che noi nelle tornate contrattuali che abbiamo affrontato, anche nell'interlocuzione con il governo, avevamo affrontato il tema per noi centrale, ma su questo c'era un accordo anche con le organizzazioni sindacali, che andava ad agire sulla riduzione anche almeno per gli aumenti contrattuali, su una defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, che poteva consentire di avere un po' più di agio, ecco, sia per i lavoratori che per le imprese.
Che non mi sembra però sia stata poi ribadita.
No,
perché
non è all'ordine del giorno.
No, non è all'ordine del giorno. Senta, chiedo in questo caso al presidente di LegaCoop, voi tutto questo lo vedete anche nell'andamento dei consumi? Io prima parlavo dei consumi degli italiani, l'indagine dell'Istat, ripeto, non c'è nulla di male da andare a cercare i prodotti in scadenza se c'è un vantaggio e ridurre lo spreco alimentare. Il problema è se tu vai a cercare i prodotti in scadenza non per essere più sobrio, ma perché hai una grossa difficoltà nel potere d'acquisto. Voi lo vedete anche, qui parlo col presidente di LegaCoop, e vedete anche che laddove magari c'è stato un recupero salariale, non dico totale, ma meno parziale, si tende però a ricostituire il portafoglio più che a spenderli?
Sì, la tendenza è quella, quando c'è un recupero di potere d'acquisto, comunque anche in relazione alle incertezze che oggi le famiglie hanno di fronte, c'è una tendenza a risparmio e a non concentrarsi sull'acquisto di beni durevoli, che è la parte che oggi manca soprattutto se guardiamo al consumo e al mercato interno. E poi c'è un tema che riguarda alcune famiglie, soprattutto quelle con figli, che oggi in relazione alla riduzione del potere d'acquisto si ritrovano in alcuni casi ad avere la spesa per figli che occupa quasi il 40-45% in alcune fasce d'età dell'intero bilancio familiare, e se ci aggiungiamo il costo dell'affitto o del mutuo, che in questi anni ha subito un aumento rilevante soprattutto nelle grandi aree urbane, questo fa capire che in realtà il reddito disponibile anche banalmente solo per il consumo alimentare si è notevolmente ridotto, e quindi in modo naturale il consumatore si sposta su altre fasce.
Diciamo, comprimi la spesa che puoi comprimere, per esempio i beni durevoli, e fai lo slalom tra gli scaffali, come dicono gli esperti, e da lì poi il dato che ne deriva. Guardate, è importante questa tendenza, perché il governo si appresta a riconfermare tutto il taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF, il grosso della manovra se ne va su questo, ma non voglio essere preso in giro da Pietro Lacorte, però è il tema dell'acqua del cavallo di nuovo, perché se io uso questi soldi che mi entrano nel portafoglio per ricostituire un mio patrimonio che ho toccato nei periodi di alta inflazione 22 e 23, non hai un grande impatto poi sui consumi e sulle vendite al dettaglio. Grazie al presidente della Legacoop. Vado adesso sul GR24. C'è un paese, visto che parlavamo di governo, di manovra, che sta per affrontare una manovra da 60 miliardi di euro, a cui confronto la nostra da 24 sembra bazzeccole, è la Francia. Barnier ha annunciato 40 miliardi di tagli alla spesa pubblica e 20 miliardi di nuove tasse, soprattutto sulle mega imprese e sulla fascia più ricca. Dopo il GR24.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dunque, saluto Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore. Riccardo, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, tutti i giornali francesi titolano Barnier alla prova del fuoco, anche Le Figaro oggi, perché adesso praticamente dovrebbe presentare la manovra finanziaria da 60 miliardi, di cui 40 miliardi di tagli di spesa pubblica e 20 miliardi di tasse per le mega imprese e i più ricchi. L'obiettivo è portare il deficit PIL al 5% al 5% l'anno prossimo. Faccio notare che l'Italia si è posto l'obiettivo di portarlo al 3,3 l'anno prossimo, quest'anno dovrebbe chiudere intorno al 3,8-4%. Quindi c'è un tema di deficit PIL forse anche più impegnativo in Francia, che pure ha un debito rispetto al PIL più basso del nostro, ma che era molto cresciuto. Come si articoleranno questi 40 miliardi di tagli e 20 miliardi di tasse?
Allora, i dettagli non si sanno ancora, come giustamente hai detto, la riunione del Consiglio dei Ministri si sta cominciando adesso, e alle 20 di questa sera ci saranno le indicazioni concrete. Sono soprattutto i tagli che non sono ancora molto chiari, perché fino all'ultimo momento evidentemente i ministeri hanno cercato di conservare il più possibile diciamo così la loro capacità di spesa. Sicuramente si sa ad oggi che non ci saranno tagli alla difesa, che è un diciamo così, che è evidentemente molto importante in questa fase per i rapporti con gli Stati Uniti e poi per la situazione complessiva nel mondo, e dovrebbe comunque aumentare la spesa sanitaria, anche se in misura inferiore rispetto a quello che si pensava fino ad adesso. La spesa sanitaria in Francia è molto importante, ci sono intere zone del territorio francese che è molto vasto, è quasi il doppio dell'Italia, che sono sempre meno servite, diciamo così, dalla sanità pubblica, quindi è un tema molto sentito, molto molto sentito. Più chiare sono, diciamo così, le entrate, almeno le indicazioni sulle entrate, sulle quali però ci sono delle prese di posizione ancora molto forti anche all'interno della minoranza che sostiene il governo. Come giustamente hai accennato, ci sono delle tasse alle imprese, alle grandissime imprese, erano già state introdotte da Macron e dal suo governo Edouard Philippe nel 2017, probabilmente saranno reintrodotte, sono delle tasse che dovrebbero essere transitorie, però comunque potrebbero essere molto pesanti. Allo stesso modo si sta pensando alla tassa sulla fortuna, che pure era stata abolita da Macron all'inizio del suo mandato, anche questa dovrebbe essere transitoria.
Ma cos'è, una piccola patrimoniale?
È una patrimoniale praticamente. Sì, è una patrimoniale che colpisce un po' tutti, probabilmente non la casa, che anche la casa, come in Italia del resto, è un bene particolarmente caro ai francesi, quindi è possibile che non toccherà la casa, però è una patrimoniale sostanzialmente. È una mini patrimoniale che non si chiamerà né patrimoniale né tassa sulla fortuna, proprio per un motivo simbolico sostanzialmente. Ci potrà essere una tassa sui buybacks, gli acquisti delle azioni, delle azioni proprie da parte delle aziende, e poi si discute sull'imposta sui motori termici, diciamo, sulle automobili sostanzialmente, che è una cosa sul quale i governi francesi insistono molto, anche se i francesi sono decisamente contrari. In Francia c'è un motivo particolare: ci sono moltissimi pendolari che usano la macchina, i trasporti pubblici non sono così, e soprattutto quelli ferroviari non sono così forti come altrove. Andare a colpire le automobili è particolarmente doloroso.
Ricordiamo una cosa, se non voglio evocare niente, ma tutta la rivolta dei gilets jaunes, se non ricordo, dei gilet gialli, partì da un aumento del gasolio, ti ricordo bene, Riccardo?
È proprio quello.
E quindi veniva vista come una tassa ingiusta, un aumento ingiusto per tutta la Francia rurale, quella che si sposta in macchina, e la Francia anche agricola. Vedremo, era importante fare il punto, perché se la Gran Bretagna, come dicevo, si appresta a fare una manovra anche lì da quasi 80 miliardi, ma la Francia con 60 miliardi fa una manovra che, da quello che abbiamo capito, è il doppio, forse più del doppio di quella che si appresta a fare il governo italiano. Grazie Riccardo Sorrentino, andiamo sul traffico e poi parliamo di immobiliare, ma di futuro dell'immobiliare. Cerchiamo di alzare la testa, nel senso alzare lo sguardo più che alzare la testa, dalla cronaca quotidiana, e lo facciamo anche perché c'è una ricorrenza importante. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Sì, parliamo di sviluppo immobiliare. Usiamo il pretesto, tra virgolette, della celebrazione dei 50 anni, il 50° compleanno di Coima. SGR, Coima, per chi non lo sapesse, è una delle società che più ha contribuito, per esempio, alla riqualificazione di interi quartieri di Milano. Chi non è di Milano magari i nomi non dicono nulla, ma insomma tutto il grande sviluppo e riqualificazione, soprattutto urbanistica, che è avvenuta a Milano, ma non solo, è stata, diciamo, gestita in buona parte da Coima. E allora, per celebrare questi 50 anni, oggi, questa mattina, è iniziata una cerimonia al Villaggio Olimpico di Milano che si concluderà in serata, in varie tappe. Tra gli ospiti, oltre a studenti universitari e professionisti del mondo dell'architettura, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il ministro Anna Maria Bernini, il presidente dell'Università Bocconi, il presidente della Regione Lombardia Fontana, il ministro dell'Economia Giorgetti, e poi i vari amministratori delegati, penso al numero uno di Poste Italiane Matteo Delfante o alla presidente della fondazione ANIA Bianca Maria Farina. E allora siamo in collegamento con il numero uno di Coima, quindi buon compleanno, noi ne abbiamo festeggiati la settimana scorsa 25, voi ne festeggiate 50, grazie a Manfredi Catella, buonasera.
Buonasera, grazie della conversazione.
Allora, Manfredi, è inutile girarci attorno, voi avete tra l'altro presentato un'analisi che ha sviluppato per voi McKinsey su alcune tendenze, non solo su Milano, sulle metropoli. E le città, intese come città metropolitane, già ospitano oggi il 50% della popolazione mondiale, non solo le metropoli, intendo dire come città rispetto a nuclei urbani più piccoli, con la previsione di superare il 60% entro il 2070. È anche per questo motivo che proprio le città sono responsabili di più del 70% delle emissioni di anidride carbonica, anche se ricoprono solo il 3% della superficie terrestre. E allora, lei come immagina lo sviluppo delle città, a partire chiaramente dagli agglomerati di carattere metropolitana? Perché noi abbiamo due temi in questo momento molto, molto, molto concreti. Il primo è il costo, penso a Milano, ma non solo, il costo delle grandi metropoli, soprattutto nella parte più residenziale. Dall'altro c'è il tema, Manfredi Catella, dello sfruttamento del territorio. Cioè, mi sembra di poter dire che sia molto difficile pensare a uno sviluppo urbano sfruttando e consumando altro territorio.
Innanzitutto diciamo festeggiamo questo anniversario traslando il periodo storico da quello che ci ha preceduto, cioè 50 anni dietro di noi, a quello invece che è davanti a noi, cioè i prossimi 50 anni. Su questa dimensione si è sviluppata tutta la riflessione, che la stiamo facendo praticamente in contemporanea con questa conversazione, che vede alcuni soggetti che stanno lavorando a più mani insieme a noi. Il primo dei soggetti sono le università, che abbiamo invitato a partecipare a una maratona di pensiero. In particolare abbiamo invitato le università di Milano e quelle di Roma, sono 13 università con 13 squadre per 10 studenti, quindi 130 ragazze e ragazze. E proprio la prima parte di questa giornata è stata dedicata a loro, nel senso che hanno formulato le loro, chiamiamole, visioni in questa fase, arrivando a delle indicazioni che magari provo a riepilogare perché sono interessanti, perché vengono proprio dai giovani, cioè quelli che poi hanno più futuro davanti a loro. E probabilmente le sintetizzerei in tre dimensioni. La prima è quella dove da tutte le loro analisi emerge con chiarezza, ma poi lo conosciamo e lo vediamo ogni giorno, dove quell'approccio a silos, quindi facciamo un esempio concreto, l'immobile per ufficio, l'immobile residenziale, eccetera, che era tipico delle nostre modalità di funzionamento urbano, oggi è molto più ibrido nelle funzioni e nelle integrazioni. Questo è uno sicuramente importante. Il secondo è il tema delle connessioni, cioè emerge fortissimo come la complessità quasi organica della città abbia bisogno di connessioni, ma qua anche qui per portare un esempio concreto a terra, noi italiani abbiamo un modello di città che per definizione sono una rete di città, o lo possono essere, perché abbiamo i famosi mille campanili che laddove connessi in maniera veloce, mi riferisco ad esempio ad alta velocità eccetera, immediatamente divengano quasi dei quartieri tra di loro, no? Data la velocità che oggi ci consente. La terza è di fatto la simultaneità nello stesso luogo di differenze di generazionali, questo ovviamente va anche a braccetto con l'evoluzione demografica, l'invecchiamento della popolazione, di etnie, piuttosto che di altre dimensioni sociali, dove si vede proprio la interazione. Quindi in qualche modo si è formata una sorta di architrave tridimensionale nel come la sto rappresentando, che poi però ci porta immediatamente a terra, nel senso che un altro elemento che è emerso, che dico subito, è che in qualche modo le città che vengono viste come modelli di riferimento sono proprio quelle europee, cioè quelle in particolare quelle italiane, quelle in qualche modo più umanistiche. Però è chiaro che, venendo poi concretamente, avere tre dimensioni diverse dal passato, calate su infrastrutture del passato, richiede una transizione, quindi la rifunzionalizzazione e riuso deve poi essere declinato nelle norme, perché è chiaro che poi è da lì che si passa, mentre per esempio oggi a Milano si parla di applicazione di norme in un modo o nell'altro, mentre il discorso deve ritornare a una dimensione di che tipo di città appunto vogliamo, che vuol dire soprattutto che tipo di abitanti desideriamo e cosa desiderano questi abitanti, e di conseguenza poi si fanno le regole.
Sì, sono d'accordo, piuttosto che cadere dall'alto è importante, perché ascoltare anche la prospettiva dei giovani, di chi non ha gli orologi ma il tempo, come si diceva una volta, è fondamentale, e quindi mi interessa molto il ragionamento su, diciamo, città fatte meno a compartimenti stagni, come eravamo abituati dagli anni 60 in poi, no? La zona, diciamo, industriale, la zona degli uffici, la zona residenziale, quelli che lei ha chiamato giustamente i silos, che invece vedono un processo di ibridazione, cioè non è molto più, diciamo, fluida l'idea rispetto ai compartimenti degli anni 60 e dello sviluppo, insomma, industriale. Le connessioni, e qui ne abbiamo parlato molte volte, perché sono le connessioni, guardate cosa è successo in positivo tra Milano, Bologna e Firenze e Torino con l'alta velocità, cioè la metropolitana d'Italia in realtà ha funzionato moltissimo, e poi anche la simultaneità di situazioni, quindi la città capace anche di includere, come sempre è stato, devo dire, anche nel passato nella rivoluzione industriale. Senta, ma Fede Catella, un'ultima domanda, il tema del sfruttamento del suolo, cioè chi come voi deve immaginare, ascolta anche quelli che si chiamano stakeholders, cioè i portatori di un interesse, a partire dai giovani, e deve immaginare il futuro urbano, perché appunto vi siete dati questo obiettivo dei prossimi 50 anni, e una persona così non immagina certo di poter utilizzare ancora più suolo, cioè voi vi state concentrando soprattutto sulla rigenerazione urbana, cioè riqualificazione e rigenerazione?
Allora, questa è una riflessione fondamentale da cui è giusto partire, perché una volta definito il che cosa, poi naturalmente è la materia prima che ti consente di raggiungere quel qualcosa, e nel caso dello sviluppo delle città il qualcosa, cioè la materia prima, sono poi le aree o gli edifici. Sicuramente la priorità sta nella rifunzionalizzazione, e quindi rifunzionalizzare, riusare vuol dire prendere un edificio che era fatto per una determinata funzione e modificarlo per adattarlo per un uso diverso. È chiaro quindi che la trasformazione deve essere, però, ritorno alle norme, regolata, facilitata, e in maniera tale che poi la rifunzionalizzazione effettivamente possa accadere. Quindi sicuramente bisogna avere degli obiettivi ben definiti e poi delle regole calzanti, altrimenti poi questa rifunzionalizzazione o riuso edilizio non avverrà nella forma e nella velocità. Una seconda dimensione che aggiungo è quella invece di non lavorare sugli edifici, tra virgolette, ma lavorare sulle connessioni. Questo è qualcosa che in qualche modo in Italia sta già accadendo, perché Torino oggi è 40 minuti da Milano, per cui è possibile vivere a Torino e lavorare a Milano, sicuramente, non per tutti, naturalmente ci sono fasce magari anche più fragili socialmente che magari fanno lavori fondamentali per la città, mi riferisco a infermieri, chi guida l'autobus, eccetera, che sono funzioni essenziali che chiaramente magari devi stare più vicino, però non per tutti è così, e sicuramente anche il tema del lavoro, della flessibilità almeno in parte di poter lavorare da remoto aiuta questa dimensione. È chiaro che allora il tema, si fa l'esempio di Genova ci sono 40.000 case vuote, e allora cosa facciamo? Costruiamo 40.000 case a Milano o troviamo il modo di riutilizzare almeno una parte? Se Genova avesse, come poi speriamo che avrà, un'alta velocità, a quel punto lì diventa
un molto interessante, strutturale. È molto interessante nel ringraziare quello che lei dice, perché sì, voi state lavorando sulla riqualificazione urbana, però avendo, penso a Milano, ma anche a Torino, in parte anche a Roma, Firenze, essendoci già stati progetti importanti di riqualificazione urbana, le Varesine, per chi conosce la città, ma non solo, tutta la zona di Porta Garibaldi e quant'altro, lei dice va bene, andiamo avanti con la riqualificazione urbana e riutilizzando oltre che riqualificando alcuni edifici, però non dimentichiamoci che se le città anche di diverse dimensioni fossero ben connesse, tu non hai bisogno di portare 30.000 genovesi a Milano, per usare il suo esempio, avresti bisogno di avere un'alta velocità che consentisse a 30.000 genovesi di occupare, uso chiaramente il paradosso, le case sfitte a Genova e di spostarsi via treno. Quindi è un'idea di quasi una città diffusa, per usare un'espressione quasi del nostro rinascimento. Grazie a Manfredi Catella e bocca al lupo per le cerimonie che andranno avanti tutta la sera. Fondatore e numero uno di COIMA.
Grazie, buonasera.
Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani, chiaramente anche con la poco invidiabile classifica.